And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Poveri, ma belli.
And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around, don't get down.
Bom, 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 baby. My belly. Baby. Che bello.
È chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
Oggi un grande festeggiamento di Dismanella. Wey, amma vinta, vivo basket partenopeo.
Complimentazioni, caro Dismanella, complimentazioni.
Grazie.
Avete grazie. Meritatamente vinto la Coppa Italia.
Grazie, sì. Grazie. Tu dovresti fare però la classica maschera Meneghina.
Dovrei fare Meneghino.
Meneghino, appunto, un po'.
Aia, che mal. Vada via i chap, Dismanella. Te m'è battu, hier. E in che... trist.
Ehi, Anna ma prende censimo cuoppe marpa felicità. grande basket, grande Napoli.
L'hai vista ieri?
No, l'ho scoperto adesso.
Neanche Dismanella l'ha vista.
Un sottopancia di Rai News 24.
Senti, oggi siamo in piena quaresima, quindi io cercherei di... dissacrare con delle chiacchiere. Andiamo a prenderle?
Non si mangiano le chiacchiere in quaresima,
finito,
non esistevano.
Sono di carnevale. Sono di carnevale le chiacchiere.
E quindi se...
Finiscono sabato, finito.
E le bugie?
Le bugie sono uguali, è lo stesso...
Dipende, perché alcuni...
E non è un sinonimo?
Secondo me alcuni chiamano... Ho visto in alcuni tra i più prestigiosi panettieri del circondarione... Sì. Che alcuni chiamano le bugie, quelli che altri chiamano i tortelli.
Ah, o frittelle.
Alcuni chiamano le frittelle tortelli, i tortelli frittelle.
Guarda, l'importante è mangiare dolci a go-go, ok? Andiamo a prenderli?
Andiamo
Giacomo?
Andiamo Giacomo, dopo vediamo se c'è Giacomo, vediamo, c'è, non è la sua scrivania.
No, è andato a prendersi la sua razione di chiacchiere di sacratorie.
Tra l'altro c'entri pienamente uno dei temi principali di questo periodo sulla pagina Facebook, sul gruppo Facebook di Poveri ma Belli, perché molti parlano di come in Venezuela in questo periodo ci sia questo rito barbaro di fare scorpacciate di capibara.
Ah, mamma mia, ci hanno mandato... delle foto orrende con dello spezzatino di capibara. Noi non lo accettiamo. È come se ci mangiassero un cugino.
Esatto. Questo cugino scemo.
Sì, pepeloso. No, non possiamo accettare. E quindi non fatelo. Soprattutto tutto questo è legato alla religione, perché è considerato pesce, perché vive in acqua.
Ricordiamo, quindi qual è tutto il ragionamento che sta dietro?
Non si mangia la carne.
Quando?
Quaresima.
Tutti i giorni?
Tutti i giorni, in realtà poi ridotti al venerdì per comodità.
Per comodità. Certo. Interessante, sì. Come certo. Una fede assoluta. Poi,
Sì.
Facciamo al venerdì,
sì,
dai.
Sì, smussi un po' le sue... le sue schegge, diciamo.
Esatto. E poi dite, ma proprio tutto o i capibara, insomma,
i pesci,
due fette di...
e due fette di culo di capibara, cioè, sono ammesse, più o meno è andata così.
E quindi slurp, grandi pranzi a base di capibara, che è praticamente un pesce secondo la tassonomia
del Venezuela,
esatto.
Della chiesa venezuelana, sì.
Vabbè, allora, io oggi, Alone, volevo festeggiare, volevo... Dopo abbiamo Pier Felice degli Uberti, eh?
Oh, perfetto, torniamo. Già... Ma abbandoniamo l'ormai esaurito tema del Galateo.
A meno che poi non ci venga qualche spunto particolare.
Sempre valida una domanda, e entriamo in un campo di, come dire, di nobiltà, un campo dove vogliamo provare a dire la nostra.
Per citare Big Bang Theory, Fun with Flags, che era una... Non so, tu lo vedevi Big Bang Theory?
No, vedo Young Sheldon, mi piace molto di più.
No, era Fun with Flags, era una rubrica su YouTube di Sheldon, nel quale spiegava in modo divertente le bandiere. Ecco, faremo esattamente quello.
Bandiere.
Pronto?
Sì, pronto.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Sono Pietro, volevo sottolineare questa faccenda della Quaresima.
Pietro è su questa pietra, edificherò la mia chiesa.
Sì, nel senso che sei il primo papa?
Va bene. No. Io sono parente del secondo papa. Il secondo papa, dopo Pietro, è stato Lino. Lino era uno dei Mauri.
Amichevolmente Mauri. Lino o era proprio Papa Lino?
Era papa.
Ma papa Lino. Da cui era, copre capo, era Papa Lino.
Era barese.
Non lo so, onestamente. Volevo sottolineare questa cosa della Quaresima. Sapete perché sono scomparsi i castori in Italia?
Per lo stesso motivo?
Per lo stesso motivo del capibara.
Ma va?
Sono mangiati i frati, i preti, perché appunto, vivendo in acqua, era considerato la stessa stregua dei pesci.
Ma veramente?
Quindi, giuro, sono prove scientifiche, dati... Quindi c'erano dei cacciatori incaricati di procurare i castori per la Quaresima e per il venerdì.
Pazzesco, no? Non lo sapevamo questo.
Non la sapevamo. Ma tipo quando? Nel 1300?
Nel Medioevo. Sono è parecchio che sono scomparsi i castori in Italia.
Allora, sai che sono leggermente tornati dalla Slovenia e dall'Austria?
Non ti confondi con gli scoiattoli.
Stanno rientrando.
Dalla porta di servizio.
In compenso abbiamo le nutrie, che sono parenti stretti dei castori.
Allora, guarda, mi collego a ciò che dici, perché ieri sera, poi dico perché, ho visto un casino di conigli.
Sì, dove?
A City Life.
Ah.
Ma in giro,
Sì. I coniglietti?
Conigli. Adesso non so se erano conigli, lepri o...
No, non credo lepri, penso conigli.
Che colore erano?
Io sono daltonico, però erano tendenzialmente grigi. Verde.
Ma non sono verdi, saranno grigi.
Marroncini grigi.
Ma no, non sono lepri.
Mini lepri americane, quelle che hanno sostituito i nostri conigli selvatici.
Aia. E hanno dei predatori?
Certo.
E dei teenager che vanno a ucciderli al parco?
No, in natura ci sono i musteli, di Blevone.
Ma a City Life al massimo qualche falco ci sarà.
Falco, i predatori volatili, certo. Okay.
Mini lepri, ci dicono.
Il falco pellegrino, la coppia di falchi pellegrini che vive sul Pirellone.
Mangia quelli.
Ecco, non fateglielo sapere.
Allora,
no, va bene.
Chiara ci dice che il suo cane, il suo cane è un predatore.
Di leprotti?
Sì, dice così. Allora, no, volevo dirlo, ieri sono andato al City Life perché è stato il momento in cui Vito War ha presentato il film su Bob Marley, c'era anche Federico Traversa, c'erano tutti e due. E Vito ovviamente è stato accolto da un po' dal pubblico, è stato incredibile.
Avevano le trombe?
Avevamo tutte le trombe.
Senti, tu finalmente hai sfoggiato la tua parrucca di dreadlocks.
Quella di Rod Gullit.
Col cappellino attaccato del Milan
dell'89 e non mi stava più perché la testa è cresciuta.
Non era regolabile.
Era sulla, sai che io
sì, certo, la testa
compressa,
di cono, la testa
quindi,
a cono, sì. Non era regolabile quel cappello.
Non era regolabile, purtroppo no, e quindi c'era questa grandissimo Vito War, Federico Traversa, il film su Bob Marley, che tra l'altro è piuttosto carino, e è un minotauro tra il pubblico che saltando sui suoi enormi quadricipiti.
Beh, grandissimo, quindi hai terrorizzato anche il pubblico del ragamuffin.
C'erano i nostri fan dietro.
Ma tutti?
Dietro, sì, c'erano alcuni ascoltatori poveri ma belli.
Hanno inneggiato a te? Eh?
A me e a te.
Anche a me, anche grazie, a me, grazie, sì, grazie, sì, mille. Sì.
E quindi dedichiamo a Reggae Radio Station, la più storica trasmissione del reggae italiano, e a Vito War che ha portato il reggae in Italia, Could You Be Loved? Bob Marley, il film, non mi ricordo se si chiama Bob Marley o Un One Love.
Andiamo su Google, scusa.
Non lo so, però io penso che comunque nel film ci sarebbe dovuto essere almeno un cameo di Vito War.
si chiama Bob Marley One Love.
Bob Marley One Love.
E non c'è il cameo di Vin.
Non c'è il cameo, secondo me dovevano farglielo fare, che nel, ovviamente senza che diventasse una blackface, ma un piccolo cameo di Vito War ci sarebbe stato. Allora, caro Alone, sì. Dicevamo prima, torniamo con Pier Felice degli Uberti, massimo esperto mondiale di araldica e di genealogia, di bon ton, insomma di tutto quel mondo al quale noi guardiamo da lontano cercando un accesso privilegiato.
Non trovandolo neanche dalla... così quel vetro rotto della... della finestra del retrobottega.
È vero, però devo dire, in particolare su una cosa, in redazione si è aperto un grandissimo dibattito tra scrivanie su una cosa che abbiamo imparato tempo fa con Pier Felice, ossia sul non si dice salute quando si starnutisce. Ah, io ho un confronto quotidiano con la collega di scrivania Cecilia Di Lieto, la quale comunque mi dice salute.
Ma tu le hai ribadito che aborri questa pratica?
Io le ho detto, Cecilia, purtroppo non dovresti dire una... Allora dice, vabbè, questa...
Perché tu starnutisci moltissimo in continuazione.
Continuo, guarda. Per questo che mi
sanguinano. Però avete la barriera di plexiglass, sì, ancora dei tempi del Covid.
Ce l'abbiamo tutti, sì. Diamo il benvenuto a Pier Felice.
Della persona.
Eccolo, Pier Felice, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, oggi sterziamo e affrontiamo un nuovo capitolo. Un capitolo legato a simboli, bandiere nazionali, stemmi araldici, emblemi, insomma, tante cose.
Certo.
Come lo possiamo... Io e Alone proponevamo come titolo di questa sub-rubrica, diciamo, Fun with Flags. Può andare bene?
Certo. Noi dovremmo imparare la bellezza dei simboli della nostra Repubblica Italiana. E questo è un mezzo.
E oggi partiamo proprio da di lì, dalla bandiera. Abbiamo, insomma, in questi giorni è uscita anche una fiction della RAI dedicata a Mameli, all'autore dell'inno d'Italia.
Ne ho visto solo un pezzettino in cui c'era Mazzini che rapiva Mameli.
Ah sì? Sì. No, io non l'ho visto. Tu l'hai vista, Pier Felice?
Certo, l'ho vista perché l'ho trovata anche molto bella.
Bello.
Perché Mameli è un personaggio che è vissuto pochissimo, però ha fatto tantissimo per il nostro paese, tanto è vero che noi cantiamo sempre l'inno degli italiani, il nostro inno, grazie a lui.
Ecco, partiamo da lì allora e poi andiamo a raccontare un pochino la bandiera.
Goffredo Mameli dei Mannelli apparteneva a una famiglia nobile, meglio noto come Goffredo Mameli, nato nel 1827, morto nel 1849, è stato un poeta e patriota italiano e annoverato tra le famose persone che hanno dato vita al risorgimento italiano, anche se morto a soli 21 anni a Roma nel 1849 in seguito ad una ferita infetta che si è procurato durante la difesa della Repubblica Romana. È l'autore del testo del Canto degli Italiani, che è l'inno nazionale della Repubblica Italiana, ma dobbiamo considerare anche il simbolo identificativo della nostra nazione, che è la sua bandiera, che nasce ufficialmente il 7 gennaio del 1797 con la sua prima adozione come bandiera nazionale da parte di uno Stato italiano sovrano, che era la Repubblica Cispadana. L'evento accadde in un salone del Palazzo Comunale di Reggio, nell'Emilia, poi chiamata Sala del Tricolore, sulla scorta degli eventi susseguenti la Rivoluzione Francese del 1789, che propugnò tra i suoi ideali l'autodeterminazione dei popoli.
Quando è che compaiono il bianco, il rosso e il verde, i tre colori della bandiera?
La comparsa dei colori nazionali italiani è datata 21 agosto 1789, quando testimoni oculari videro a Genova alcuni manifestanti aventi appuntata sui vestiti una coccarda verde, bianca e rossa. In seguito il tricolore italiano fu adottato come stendardo militare dalla Legione Lombarda Milano l'11 ottobre del 1796. Per poi diventare il vessillo civico della congregazione dei magistrati e deputati aggiunti di Bologna, era il 18 ottobre 1796, e infine, come accennato, vessillo nazionale della Repubblica Cispadana.
Ecco, quando poi appunto anche il popolo, magari non proprio chi partecipava ai moti o ed erano dei napoleonici, prese il tricolore bianco, rosso e verde come in considerazione come proprio bandiera vera.
Infatti, dopo la data del 7 gennaio 1797, la considerazione popolare per la bandiera d'Italia crebbe, sino a farla diventare uno dei simboli più importanti del Risorgimento, che culminò il 17 marzo del 1861 con la proclamazione del Regno d'Italia, di cui il tricolore divenne il vessillo nazionale. La bandiera tricolore ha attraversato ormai più di due secoli di storia d'Italia, sempre presente in tutti gli avvenimenti più importanti del nostro paese.
Oggi soprattutto durante i caroselli dopo le vittorie dello scudetto o dei mondiali di calcio, diciamo il momento più usato, sì.
Chiaramente, anche quando andiamo a portare la pace nei vari paesi del mondo.
Senti, quale significato rappresenta la bandiera italiana e perché questi colori, insomma?
Per scoprire la storia della bandiera italiana dobbiamo tornare indietro nel tempo sino alla fine del XVIII secolo, quando in Italia, in seguito ai tumulti nati con la Rivoluzione francese, iniziarono a diffondersi ideali e movimenti fondati sul desiderio di cambiamento politico-sociale. Prendendo ispirazione dai motti francesi, dunque i giacobini italiani cominciarono a usare come simbolo una coccarda blu, bianca e rossa. Inizialmente i rivoluzionari sfoggiavano una foglia verde da puntare sulla giacca, ma in seguito venne sostituita con la coccarda di stoffa che riportava come colori il verde, che era il colore già usato, il bianco e il rosso, proprio ispirati alla Rivoluzione francese. La coccarda con i tre colori, che sarebbero poi finiti nella bandiera italiana, fece la sua comparsa per la prima volta in una manifestazione il 21 agosto 1789.
E quindi la data certa della creazione della bandiera italiana, l'atto fondativo?
È il 1797, data in cui si unirono la Repubblica Transpadana e la Repubblica Cispadana per dare vita alla Repubblica Cisalpina, un'istituzione statale. Nel corso delle celebrazioni avvenute a Milano, nella folla, comparvero numerose coccarde col tricolore. Presso il Parlamento della Repubblica Cispadana, in seguito ad una proposta avanzata dal deputato Giuseppe Compagnoni, venne stabilito che si rende universale lo stendardo o bandiera cispadana di tre colori, verde, bianco e rosso, e che questi tre colori si usino anche nella coccarda cispadana, la quale deve essere portata da tutti. Nasceva così, grazie a un decreto emanato il 7 gennaio, nel corso della 14ª sessione del congresso cispadano, la bandiera italiana.
Ecco, io e il collega Alone siamo grandi fan e nostalgici della Repubblica Transpadana, alla quale comunque sentiamo di appartenere ancora oggi.
Senti, no, come io sono nostalgico e ricordo con piacere il mio quintesavolo giacobino.
Certo. Senti, ma a un certo punto, insomma, dopo questa chiamiamola avventura cispadana, il simbolo va un po', cade un po' nel dimenticatoio.
Arriva la restaurazione anche per la bandiera italiana, ciao, come dire, in soffitta viene chiusa.
Hai proprio ragione, infatti nel 1814, in seguito alla sconfitta di Napoleone, il tricolore venne abolito, ma non venne mai dimenticato, così tanto da essere innalzato spesso dagli italiani contro gli austriaci. Nel 1848, con l'entrata in vigore della Costituzione denominata Statuto Fondamentale del Regno di Sardegna, venne adottato nel Regno di Sardegna quello che tutti chiamano lo Statuto Albertino. E quel tricolore aveva però inserito nel bianco centrale uno scudo con una croce bianca e un campo rosso. A poco questo elemento iniziò ad essere considerato il simbolo dell'Italia e nel 1861, quando venne dichiarata l'unità, il tricolore venne scelto di conseguenza per la bandiera nazionale. Infine, nel 1946, con la proclamazione della Repubblica Italiana, lo scudo, simbolo identificativo dei Savoia, scomparve per sempre dal tricolore.
E chi è che ha determinato come devono essere presentati i colori della bandiera? Cioè l'ordine, diciamo, anche poi quali sono proprio i colori giusti, ecco?
La forma e i colori della bandiera italiana sono stabiliti dalla nostra Costituzione della Repubblica Italiana e per la precisione sono determinati dall'articolo 2 della Costituzione, dove noi leggiamo chiaramente la bandiera della Repubblica e il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di uguali dimensioni. Questa norma, stabilita al più alto livello giuridico dello Stato, è entrata in vigore il 1 gennaio 1848, mentre dal 1997 viene solennemente celebrata la festa del tricolore ogni 7 gennaio a Reggio Emilia.
Ah, mai saputa sta cosa.
No, neanch'io. No. Ma invece per quanto riguarda il significato dei colori, perché qua ci scrivono su Telegram che sono il pomodoro, la mozzarella e il basilico, questi veramente sbregamandati dei nostri ascoltatori. Invece quali significati si celano dietro ai colori della bandiera?
Importantissimi e comprensibili facilmente. Il significato del tricolore è il verde, è da sempre un colore che indica libertà ed eguaglianza. Sono i valori portati avanti per raggiungere l'unità d'Italia. Questa tonalità inoltre indica speranza ed è accostato al bianco, che è il simbolo di fede e della purezza di pensiero, al quale segue il rosso, ossia il colore dell'amore. Secondo alcune ipotesi, inoltre, i tre colori rappresenterebbero il verde dei prati italiani, la neve sulle Alpi e il sangue versato in passato nei conflitti per rendere unito il nostro paese.
Beh, e come dicevi prima, c'è anche questa citazione alla bandiera francese, no?
Beh, la bandiera francese è su altri fronti, perché è più antica, sì, e ha come colore l'azzurro, ma noi abbiamo l'orgoglio del 1897, durante le celebrazioni in occasione del centenario del tricolore, addirittura Giosuè Carducci descrisse i colori della bandiera scrivendo: i colori della nostra primavera e del nostro paese, dal Cenisio all'Enna, le nevi delle Alpi, l'aprile delle valli, le fiamme dei vulcani. E subito quei colori parlarono alle anime generose e gentili, con le ispirazioni e gli effetti delle virtù, onde la patria sta e sia augusta, il bianco, la fede serena alle idee che fanno divina l'anima, nella costanza dei savi, il verde, la perpetua rifioritura nella speranza, a frutto di bene nella gioventù dei poeti, il rosso, la passione, il sangue dei martiri e degli eroi.
Guarda,
posso aggiungere che la vostra descrizione della bandiera italiana con i colori dei pomodori, della mozzarella, è splendida, purché i prodotti siano DOP.
Certamente, sì.
Ovviamente.
C'è qualche aneddoto segreto, qualche curiosità riguardo la bandiera che può stuzzicare la curiosità?
non sono molte le persone che sanno, ad esempio, che è stato stabilito addirittura un protocollo che indica come piegare nel modo giusto la bandiera italiana. Per prima cosa, guardate, è necessario piegare la banda rossa, poi quella verde, a coprire la zona bianca. In seguito bisognerà chiudere la bandiera ulteriormente, coprendo il bianco e il rosso con il verde. Quest'ultimo dovrà essere l'ultimo, coprendo il bianco, che si vedrà una volta finito di piegare la bandiera. Pensate, ci sono voluti quasi 200 anni i colori della bandiera italiana fossero stabiliti con precisione, e questo avvenne solo nel 2004, quando il governo ha emanato dei documenti ufficiali in cui sono indicate le sfumature del verde, del bianco e rosso, che vanno usate esclusivamente per il tricolore. Una scelta che è stata fatta dopo che nel 2002 un eurodeputato al Consiglio dell'Unione Europea aveva evidenziato la presenza di sfumature di rosso tendenti all'arancione nella bandiera italiana.
Ci stavamo trasformando in irlandesi, insomma, quasi.
Diciamo di sì. In ogni modo, oggi con i pantoni grafici sono stabiliti il verde felce, il bianco brillante e il rosso scarlatto, che è la nostra bandiera.
Ecco, a tal proposito ricordo questo buffo aneddoto di
quando sei andato a Cascais, sei avvolto in un tricolore,
no,
da bambino.
No, di un'Olimpiade o dei Mondiali, no, credo fosse un'Olimpiade in cui lo stato ospitante, che non ricordo quale fosse, iniziò a sventolare all'ingresso del Giappone la bandiera imperiale giapponese della seconda guerra mondiale, insomma mandando tutti su tutte le furie. Vabbè,
beh, allora. Ricordo anche un aneddoto simile. Mia madre, che mi ricorda tutte le volte che quando io ero molto piccolo ad un evento sportivo, invece dell'inno di Mameli suonarono la marcia reale.
Ah sì?
Sì, mandando ovviamente su tutte le furie i repubblicani. Sì.
A proposito di questo,
i repubblicani tutti, perché cioè, i quattro monarchi ci
esatto. A proposito di questo, perché, e poi ti lasciamo andare, ci si veste di blu, anzi di azzurro.
Perché, esatto, perché sono gli azzurri i portabandiera dello sport in Italia.
E non bianchi rossi con delle orribili casacche a forma di bandiera.
Ho visto che vi siete resi conto che il tricolore, che è il simbolo più importante del nostro paese, in realtà non è presente nelle divise delle nazionali di calcio e in quelli di altri sport, perché viene indicato l'azzurro per indicare gli atleti italiani. Infatti questo colore era quello usato nello stemma del Savoia, e nonostante che l'Italia sia ormai da tempo una repubblica, questa consuetudine non è stata cambiata, come non è cambiata nella fascia degli ufficiali italiani che portano ancora la sciarpa azzurra, che è un retaggio del Savoia, infatti divenne solo nel 1850 uguale per tutti i gradi degli ufficiali, è in tessuto color turchino con i fiocchi del medesimo colore. I due capi della sciarpa erano uniti da un passante cilindrico a noce in tessuto di seta turchina, però ricordiamoci che la sciarpa azzurra ancora oggi è il simbolo distintivo degli ufficiali delle forze armate italiane.
La sciarpa?
Una sciarpetta?
La sciarpa.
Ah, sì.
Diciamo quella fascia, banda, che gli ufficiali italiani portano sul petto, che è proprio azzurra. E non dimentichiamo, lasciamo stare quello che può essere la storia, che è un colore bellissimo che merita di essere utilizzato.
Sì, quindi, insomma, dipinto di blu.
Sì, c'è un po' di, quindi sono dei punti di contatto perlomeno storici tra gli schieramenti sportivi e quelli militari per l'Italia, alla fine, cioè la matrice è quella.
Certo, infatti se noi pensiamo bene, lo sport che cos'è? È l'allenamento per svolgere meglio il servizio militare.
Ah, guarda, ci dicono una cosa che va a completare il punto che raccontavi della festa del 7 gennaio, ci dicono che la Reggiana gioca in trasferta con la casacca tricolore, appunto perché Reggio è la città del tricolore. Io veramente sta roba qua non l'ho mai saputa. Pier Felice degli Uberti, ti ringraziamo e ti diamo appuntamento alla prossima Fun with Flags.
Sì.
Bellissimo,
va bene.
Certo.
Grazie.
Siamo altri punti.
Grazie. A presto,
mille.
Grazie.
Un saluto.
Ciao.
A tutti, buona
ciao.
Settimana a tutti.
Ciao, 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 Pier Felice degli Uberti.
Ovviamente i più attenti sapranno, avranno già intuito dove vogliamo arrivare. Cioè alla, certo. Alla bandiera di Poveri ma Belli.
Ovviamente. Prodotta in 15
copie. Esatto, solo per i più meritevoli. Hey, hey, hey.
Arrivano le prime risposte, Alone.
Allora, ci consigliano dei colori e noi li ovviamente teniamo conto. Abbiamo appuntato sul nostro notice il giallo delle piantagioni, il rosso del true crime, il maron delle sfocature. Delle sfocature, scusate. Giallo, rosso e maron. È una bella accozzaglia di colori di merda, devo dire. Potrebbe essere perfetta per la nostra bandiera.
Qualcuno invece suggerisce una bandiera di 28 sfocature, ovviamente.
Beh, sarebbe veramente di, molto bella.
Sì, diciamo un po' faticosa.
Beh, certo, però voglio dire, le bandiere devono rappresentare anche la complessità sì. di quello che ci sta sotto.
C'è da dire che, per esempio, a me piacciono molto le bandiere quelle con dentro dei loghi, per esempio. No, tipo quella del Bhutan.
Imperi.
Bhutan o Bhutan?
Bhutan.
Bhutan. tipo quella del Bhutan che c'ha un drago.
Oppure... Ecco, la tua preferita è quella del Libano, allora, che c'è dentro un albero.
C'è un albero?
Sì, c'è il centro del Libano.
Sì, è vero. E, oppure che in Africa ce n'è una con la ruota dentata, un martello, sì, sette chiavi inglesi e altre 5 o 6 cose. Non mi ricordo.
Vabbè,
dove.
Ci, però, insomma, forse mettiamo su un concorso, ma solo dopo che gli stessi che parteciperanno al concorso ci faranno tornare in alto. Perché nella classifica dei podcast di Apple Podcast, sì, perché allora abbiamo vissuto un'epoca, un'arcadia, un'età dell'oro, un paio d'anni fa, poi siamo stati ricacciati nell'oblio.
Perché non abbiamo più ripetuto come degli ossessi.
Iscrivetevi. Perché. Esatto, voi che avete l'iPhone o l'iPad, sottoscrivete il podcast di Poveri Ma Belli.
Anche se avete ascoltato la puntata, così superiamo in classifica tutte quelle radielone lì che pieni di soldi.
Sì, noi invece Poveri Ma Belli, grazie.
Andiamo alla linea al GR, a dopo.
Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria. Perciò attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità.
Odio il pigiama e vedo il rosso. Se la terra mi chiama non posso restare chiusa fra quattro mura. Ho premura di vivere, perciò attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità.
Sto fermo in giro, non passo dal via, piuttosto non gioco e vado via. Fuori dal vaso, fuori di testa, ho sempre un piede sul motore. Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria. Perciò attenzione,
attenzione, concentrazione. Con De Garçon, l'età mi sta inchiodando, sembra Thor, ma sul palco corre e salto Decathlon. Se mi metto a partire mi incastrano, le difese di un sireno non bastano, con chi è nato al PC fai la fine di Kasparov. Se mi rilasso collasso di spalle, gioco tutte le carte, dei semi rimasto collasso di spade, lotto sulle mie gambe, Pepe Anna della banda Bardo, sempre palla nella panda marrò, siamo selvaggi che danno di gas, siamo Marlon Brando.
Attenzione, concentrazione, vitalità. Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità.
Attenzione amico mio, concentrazione, viva Dio, la posta in gioco come sai non è da poco e quindi vai, ma fai attenzione a quello che scarti, non c'è tempo per rilassarti, non c'è tempo di avere paura, o ti rilasso, tiri la figura.
Attenzione!
Concentrazione! Allora,
ci arrivano dei suggerimenti,
a chi? Chi è che te pensa di poterci suggerire qualcosa? Sappiamo abbiamo tutto.
Chiesto, abbiamo chiesto noi di suggerire.
Ah, ok, allora va bene.
Le bandiere, allora, poveri ma belli, Radio Popolare, sì, siamo volubili. Prima vi chiediamo un suggerimento, poi ci infuriamo se ce lo mandate. No.
Certo.
Allora, intanto c'erano dei suggerimenti di bandiere preesistenti, cioè esistenti davvero, che piacciono ai nostri ascoltatori. Francesco, per esempio, è un grande fan della bandiera del Mozambico.
Sì.
Che ricordiamo essere una delle più violente al mondo.
Allora, sì, perché contempla una zappa e un Kalashnikov. Sì. Fra l'altro, Kalashnikov con montata la baionetta.
Un Kalashnikov.
Per il corpo a corpo.
Sì, esatto, sia per sparare. Una zappa, un libro, però, quindi sì. Rivoluzione.
E una stella.
Contadini studio. Poi ci piace molto anche quella del... sono già dimenticato, qual era quella che ci piaceva? Ah, quella del... cos'è? Il Congo? No, non è il Congo, è l'Angola, perdonami.
Angola.
Angola, rosso e nera, con ruota dentata, macete.
Macete per tagliare le mani?
Oppure potrebbe essere un coltello da pesce. Magari
sì,
ci
certo,
sbagliamo.
Per pulire, per fare il sushi.
Estetto.
Famoso sushi angolano. Angola.
Allora, la stella è il simbolo più presente nelle bandiere del mondo.
La stella?
La stella. Invece il viola non esiste.
No, no.
Non esiste.
Che sono tutti mimi quelli che hanno fondato gli stati e quindi da mimi, da teatranti, odiano il viola.
Odiano il viola. Le bandiere del mondo sono quasi tutte rettangolari. Ma ce n'è una, quella che citavi prima tu.
Il Nepal. A forma di seghetto.
Forma di
seghetto. Due triangoli, tipo, una roba del genere.
Ce n'è qualcuna quadrata? Insomma, no, questo per dirvi che non è che deve essere per forza un tricolo. Cioè, potete far viaggiare la fantasia.
Noi la possiamo fare anche triangolare come quella delle università americane.
Anche. Perché no?
Perché no? Con su noi due,
esatto.
Ovviamente.
Come
verrebbe male, una roba orrenda potremmo fare, quella del Belize. Quindi due boscaioli,
esatto.
Ci sono.
Sono due
mettiamo noi due, sì.
Due boscaioli di due, diciamo, etnie, chiamiamole così, diverse. Una è una persona di colore, black, nero, e l'altro credo che sia un asiatico.
Beh, diciamo... Lambrosio e il Belotti l'avrebbero definito un neger e l'alter Ulivaster.
Sì,
diciamo.
O un Jalun.
Esatto, sì.
E allora, uno ha un remo.
Ma no, ma sono attrezzi da falegname, da boscaiolo, non è un remo.
Ah, sono attrezzi da boscaiolo.
Uno avrà una scura e l'altro una sega.
Un remo. Perché allora, uno ha una scura sulla spalla e l'altro, quello che a me sembra un remo... Sì. Poi dentro c'è uno stemma, un emblema.
Ah, hai ragione, però sembra proprio un remo,
un remo
quello lì.
Poi ci sono nell'emblema ci sono un remo, un martello, una scure, una sega e un vegliero.
Sì, e tutto
poi,
c'è.
E poi sotto c'è scritto sub umbra floreo.
Floreo, sì.
Cosa vuol dire?
Sotto l'ombra delle piante, all'ombra dell'ultimo sole sarà assopito quello che è un pescatore.
Sì.
E aveva questo solco anche lungo il viso.
Poi dietro c'è un albero che sembra un pino maremmano.
Sì.
E poi una corona di foglie. Cos'è?
Di foglie di una pianta aromatica del Belize.
Sì. Di ganja. No, è faticosissima la bandiera.
No, allora, pensate ai dei bambini che a scuola disegna la bandiera del tuo paese. E allora uno fa la bandiera italiana, tre rettangoli e facile, tre strisce. Quella della Francia, già l'Inghilterra un pochino, la Gran Bretagna è un po' più difficile. Stati Uniti, difficile perché sono 1000 stelle, ma quello del Belize. O sei un grandissimo pittore,
sì.
O non ce la fai, o impazzisci, o rimani frustrato a vita.
Tra l'altro i due uomini, tra l'altro patriarcale, perché non ci sono donne,
ovviamente.
Ma due uomini... hanno un six pack da fare impressione e dei pettorali veramente sugosi, che si vedono anche i capezzoli, quindi una bandiera
hanno
anche un
six pack, sì. E poi hanno questi pantaloni del pigiama o della tuta invisi a Karl Lagerfeld.
Sì. E vabbè, e quindi insomma potete scriverci a poverimabelli@radiopopolare.it con le vostre idee di bandiere, potete anche realizzarle, disegnarle come vi vengono.
Magari con del criterio però, cioè ce lo dovete spiegare.
E quindi poverimabelli@radiopopolare.it e sceglieremo le più belle che poi verranno esposte al PAC a Milano.
Sì, esattamente. Una potrebbe avere, che ne so, essere tutta marron, ma simboleggiare il vello di un capibara, quindi con tanti peli.
Anche. Oppure potrebbe simboleggiare, che ne so, noi su un palco che facciamo il Mega Big Live Quiz Show.
Che bella bandiera! Sì, magari potrebbe simboleggiare delle nostre statue equestri, certo. Perché porre dei limiti alla fantasia?
Oppure ci sono gnomino e gigantone, no? Sbizzarritevi. L'importante è che non ci sia Gian Stage, perché
è già qua Gian Stage. Sì. Buongiorno Gian Stage.
Buongiorno.
Perché tu sei molto assonnato, eh?
Ah, un pochino.
Sì.
È stato un weekend duro?
Weekend, sì, no, molto impegnativo in realtà.
Hai combinato?
Ho fatto un torneo per qualificarmi ai nazionali di Magic.
Ma va?
L'ho vinto, quindi andrò in
Ma online o dal vivo?
No, dal vivo.
Giochi anche a Magic Arena?
Anche a Magic Arena, sì. Ci sono i qualificatori anche lì, però è un po' più tosta, no? Proprio fresco dal vivo.
Quanto grano si porta a casa?
Ah, se vinci il torneo a Napoli a fine maggio...
Dove a Napoli? Boh. Vinci un Coppe Mare?
Vinci un Coppe Mare? No, penso 15.000.
Ma tu sei a livello nazionale? O è la prima volta?
Sono qualificato. No, è la prima volta che provavo. Però è la prima, cioè, è andato bene alla prima, quindi...
Senti, parliamo dei tuoi mazzi. Hai dei mazzi importanti? Hai dentro delle carte che spacchi?
Ma in realtà cerco di
fare... O si gioca con dei mazzi specifici, tutti uguali?
Ma diciamo, questi tornei, si cercano i mazzi migliori. Poi uno fa le modifiche. Io ho preso una lista che secondo me funzionava, ho fatto le mie modifiche, ha funzionato.
Su dove hai puntato? Su cosa hai puntato? Magic in tre sanno cos'è, ma vabbè.
Sì, no, sì, beh, no.
Dici di no?
No, in realtà comunque esiste da un sacco di
tempo. No, ma era dal 90... Nel 90...
80, 88, 89. Comunque sì. Fine anni 80, inizio anni 90. Poi in Italia è arrivato un po' più tardi, però...
Vabbè, su cosa hai puntato nei tuoi mazzi?
Ah, io sempre aggressivo, sempre aggressivo. Bianco-rosso aggressivo, sempre.
Ma c'è uno standard nei tornei ufficiali? Comunque puoi usare tutte le carte o ci sono delle limitazioni?
Sono mille formati con limitazioni diverse, sì.
Ma ci sono le carte, io so, c'è anche un sito che è un indice borsistico puro, sì, proprio, sì. Col valore delle carte, e ci sono delle carte che valgono... decine di migliaia di dollari,
sì.
Decine di migliaia di dollari, sì, perché magari ce ne sono 8 in tutto il mondo,
centinaia, anche
centinaia siamo arrivati, sì,
fai conto che hanno fatto una stampa per una cosa promozionale con il Signore degli Anelli,
in quelle dorate,
hanno fatto tipo una stampa con l'unico anello in elfico al mondo e l'hanno venduta a 2 milioni, l'ha comprata Post Malone a 2 milioni di
il cantante
dollari. Sì, il cantante era un grande fan, ha fatto un sacco.
Comunque,
di favore.
Come si chiama il sito del
allora,
borsino?
Ce ne sono parecchie, c'è MTG, che è Magic the Gathering Finance, che è quello con tutte le variazioni. Poi c'è Card Market in Europa che va tanto, io lo uso per vendere, comprare, lo usano più o meno tutti, un po' come standard di riferimento.
Sei riuscito a fare i soldi o stai spendendo?
Devo andare in posta oggi pomeriggio, mandare appena esco da qua, quindi no, qualcosina col tempo accumuli, magari aprendo.
Ma quanto hai speso nella tua giovane vita di carte?
Più di quanto vorrei ammettere, onestamente. Cioè, siamo sopra i 2-3 mila.
Accidente. Vabbè. Senti, allora ti darei un compito immediatamente. Facciamo una rubrica Diventa ricco con Magic, della quale sarai il titolare, va bene?
Sì, va bene. Perché puoi diventare in due modi ricco con Magic. Con il commercio delle carte, mm-hmm. ma anche con le affermazioni sportive, cioè vincendo i tornei.
Sì, più che vincendo, diciamo che i tornei ti danno visibilità per raccogliere sponsor e fare poi contenuto
tu
online.
Quindi tu puoi avere un Instagram da influencer del Magic.
Assolutamente.
Ma
questa è l'idea.
Scusa una roba, allora, io giocavo una roba che per voi di Magic è da sfigati, sicuramente che era Hearthstone. Hai presente?
Sì, diciamo che Hearthstone è stato un po' quello che poi ha spostato un po' tutto l'idea del competitivo online. Poi infatti Magic ha seguito, anche Yu-Gi-Oh! Ha seguito dopo.
E anche lì...
Pokémon Go anche, no?
Vabbè, Pokémon anche, sì, le carte.
Pokémon tanto, sì.
Però, insomma, Hearthstone è un po' meno puro, è un po' meno da puristi forse, o no? Però anche lì si vincono dei soldi.
Sì, anche lì si vincono soldi. Beh, tutto quello che importanti. Può essere competitivo, può essere, sì. Però sì, no, è meno... Diciamo che ha avuto meno importanza nel settore dei giochi di carte perché è una cosa solo online, quindi non ci sono i tornei fisici, però ha avuto il suo periodo. Ora, che io sappia, è un po' in discesa, ha avuto un po' dei problemi di bilanciamento, mille cose, però ha anche lui il suo seguito.
Dove vai a giocare a Magic a Milano?
Ci sono un po' di negozi, ce n'è uno in Porta Romana, sono andato ieri a fare... In realtà, essendomi qualificato sabato, mi ero organizzato per andare domenica, sono andato lì a fare... dare un'occhiata, no? A studiarmi un po' l'ambiente, i mazzi che andavano di più, e anche per accompagnare degli amici. E ce ne sono un paio ad Abbiategrasso, ce n'è uno in via Oltrocchi a Milano. E
via ce Torino ce n'è uno, dove credo si giochi.
Via Torino ce n'era uno che era un rivenditore più che negozio. Avevo preso un box di Yu-Gi-Oh!
Come noi vecchi che andiamo al bar a giocare a briscola chiamata a soldi, così, ma 10 a 50 euro. Anche voi quando andate in quei posti lì vi giocate la 10 euro, la 20 euro.
Ma sì, è successo. Diciamo che ufficialmente nei negozi non lo puoi, va nell'illegalità, però quando ti trovi nelle bische private.
Comunque a noi l'illegalità piace sguazzarci dentro. Insomma, fra l'altro, dovevamo mandare le interviste di Jean Stage.
E la manderemo un altro giorno.
Perché... questo è il bello della diretta, il bello della diretta.
Una cosa molto interessante sull'argomento legalità e illegalità è che i primissimi set che hanno fatto, no, delle carte, ancora quando non sapevano che cosa stavano facendo, c'erano carte che lanciavi per aria e cosa toccavano distruggevano, queste cose qua, e c'era una meccanica proprio che si chiamava Ante, che praticamente tu giocavi con delle carte che dicevano proprio metti la prima carta del tuo mazzo in palio quando giochi, e quindi... se perdi la carta va all'avversario, quindi proprio era proprio scommessa. Infatti questa cosa l'hanno totalmente eliminata, tutte le carte sono bandite da ogni formato, però...
Ma ci può essere un incrocio tra un Magic fisico e un Magic online, diciamo stile Hearthstone, ossia chiamiamolo videogame?
Diciamo che sono un po'... cioè diciamo che Hearthstone esiste solo online, puoi crearlo fisicamente però non funziona perché ha un sacco di effetti randomici o che interagiscono con cose che puoi fare solo su internet. Magic fisico tendenzialmente l'online rispecchia il fisico, quindi tu alleni sull'online tendenzialmente per comodità e poi...
Ma nell'online puoi trasferire le tue carte fisiche, cioè ognuno può avere lo stesso mazzo?
No, diciamo che sul fisico devi prenderti.
Poi ci fai la rubrica e approfondiamo. Oggi, tra l'altro oggi è molto simbolico del nostro rapporto con il lavoro, perché dovevamo mandare delle interviste sui giovani e il lavoro, sì. Invece preferiamo
parlare di giovani e il gioco. Sì,
esatto.
Sì. Molto, molto, è una specie di programma di vita questo. Sì.
E quindi niente, ce l'ascoltiamo domani o nei prossimi giorni, insomma, le tue interviste, perché per lavorare c'è sempre tempo, per giocare invece bisogna farlo subito, cioè sennò rischi che magari muori e poi...
C'è chi ti vuole diseredare, eh?
A chi? A lui?
Sì, via SMS.
Immagino che sia sua mamma.
Che ha visto tutta la tesi che non sto facendo per dedicarmi a questo. E vabbè.
Sento un fischio, non resisto, musica maestro, vai col disco, pisto nella folla. Ci ammischio il DJ e la molla. Se corre il rischio, niente fiaschi, riempio piste. Chiotta sul piatto e nessuno è più triste. Chi in pista veste come Manero Tony, mangia nastri a palla negli alpettoni, pantaloni a zampa, la giacca della standa, la cubista in tanga e ci dà la banda. Mi metto in grande, sogno 6 all'enalotto, poi mi compro tutto quello che è coatto, lo studio 54 e poi per disco. Ma mandalire è una femmina e un maschio, piotta per lo maschio come Lando, un urlo, un lampo, il capone sul palco, il super capone, eccolo qua. Fammela vedere, non te ferma. Il super capone, eccolo qua. Più che il suo nome, non...
idiota, di corsa alla barca del seme, roba coatta, se non è roba nostra, devastiamo tutto, a casa non ve manno, a senza tetto, più a palla, niente ballo di qua qua, il super capone, eccolo qua, come bello fa l'amore, come canta la Carrà, andà con Califano al Festival Bar, una stella dell'arte, su novella, brinda con funari a champagne e mortadella, sul Ferrari con la pischella del varietà, vota Moana per cambiare la società, il rap, chi lo ama e chi lo frega, io so coatto come Mario Brega. Super capone, eccolo qua, più che il suo nome non lo scorda, muovi la mano di qua e di là, fammela bene e non te ferma. Il super capone, eccolo qua, più che il suo nome non lo scorda, muovi la mano di qua e di là, fammela bene e non te ferma. Fa, sì, sì, ah, 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 Piotta e roba coatta, super cafoni! Il sole integrale, al mare un balcone, o la classe serale dei super cafoni, giovani coatti come Manuel Fantoni, a bella, via con sti maschioni. Signore e signori, io sono Mister Ok, il rapper giusto per lui e per lei, provo disgusto per ogni gentilezza, il cafone è lucido come Monnezza, che pensa, la voce si spanne dalle Alpi alle Ande, Piotta sei grande, ignorante, con la bronzante, abbondante fra le mutande. Il super capone, eccolo qua, più che il suo nome non lo scorda, muovi la mano di qua e di là, fammela bene e non te ferma. Il super capone, eccolo qua, più che il suo nome non lo scorda, muovi la mano di qua e di là, fammela bene e non te ferma. Il super capone, eccolo qua, più che il suo nome non lo scorda, muovi la mano di qua e di là, fammela bene e non te ferma. Cafone, eccolo qua, qua. Muovi la mano de qua e de là, fammela vede, non te ferma. Il super cafone, eccolo qua.
Amore a mano?
Eh? Amo a mano, sì, de qua e de là. Ma ti ricordi il su quando cantavamo al nostro
Sodale
collega, il super tatone, eccolo qua, gliel'abbiamo fatta fare proprio al Piotta. Sai che l'ho ritrovata la registrazione.
Tra l'altro questo è un aneddoto che racconti ogni volta che sento mettiamo questa tatone. Canzone.
Vabbè, io sai che sono l'uomo degli aneddoti. Mi piace molto pensare a fare delle carte di Magic con su noi.
Cioè, abbiamo appena partiti con col progetto della bandiera.
Anche le carte di Magic. Cioè, l'alone, che è come potere alla si infuria. È furibondo.
Il smacchione ha dei quadricipiti pazzeschi e una testa
femorali, però, sì. Sì. E salta in alto e salta sulle scrivanie.
Sì.
Facendo come un minotauro.
Jean Sage con questi piedi enormi che tira dei calci nel culo. Sì.
Quello puoi giocare gratis. Sì. Perché
e invece, esatto. Invece Giacomo sa fare tutto. È un tuttofare.
Giacomo però costa un sacco di punti. Ti spari via tutti i punti che hai a disposizione. Oh. Vabbè, siamo in chiusura. E siamo in chiusura e diamo appuntamento a domani. Ma prima di tutto ricordiamo di scaricare il podcast di Poveri Ma Belli, che così ci fate battere, che ne so, quelli di L'Olandese Volante, Zap Mangusta, tutte quelle altre radio.
Chi giovani, Wawanagana anche a sto punto.
Esatto, e diamo la linea a Cecilia di Lieto con l'armadillo. Sì. Cecilia.
Grazie, gentili. Certo.
Ma grazie a te, Cecilia.
Ciao.
A dopo.
Ciao.